www.redigio.it e la storia continua. Quando le donne diventarono medico.
Continua dalla puntata precedente.
E la fiducia dei pazienti. Le terapie adottate da Jacoba non erano diverse da quelle utilizzate dai medici del collegio, con la differenza che seguiva costantemente e assiduamente i pazienti, instaurando con loro un rapporto di comprensione e fiducia, in cui il contratto con lei stipulato, a volte ma non sempre retribuito a esito raggiunto, diveniva una speranza, un desiderio comune di guarigione, percepito dall'ammalato come partecipazione profonda alle sue sofferenze. E questo, appunto, emerge dalle testimonianze prodotte a suo favore, 6 su 7 delle quali avevano avuto un esito felice. A differenza dei fisici ufficiali, che facevano della loro posizione un elemento di potere, il rapporto con Jacoba si basava sull'autorità generata dalla fiducia che i pazienti nutrivano in lei, una fiducia che riusciva a conquistarsi spontaneamente, con una partecipazione emotiva molto più efficace degli artificiosi e freddi metodi per ottenerla suggeriti dalla filosofia scolastica. La fama di Jacoba si diffondeva attraverso delle reti informali di relazioni, a partire dalla taverna il cui oste era guarito grazie alle sue cure. Nonostante il collegio medico sentenziò che se qualcuno aveva riacquistato la salute, si era trattato di un caso, e ribadì il divieto di esercitare la professione per chiunque non fosse stato approvato dalla facoltà di medicina, minacciando Jacoba con una forte ammenda, unita alla scomunica se avesse continuato a svolgere l'attività. Il problema non era dunque il fatto che si trattasse di una donna, ma se vi fosse qualcuno che esercitava senza aver seguito il regolare corso di studi e senza l'approvazione del collegio medico. Maestri e maestre. Oltre a questa vicenda, documentata in modo eccezionalmente puntuale, le tracce di donne che svolgevano attività terapeutiche ci colgono in vario modo nelle città francesi. A Marsiglia, nel 1326, una professionista ebrea si assunse l'incarico di insegnare arte, medicina e fisiche a un giovane apprendista maschio. I registri fiscali parigini elencano un buon numero di donne barbiere tra la fine del 200 e i primi decenni del 300, mentre gli statuti dell'arte, 1465, della medesima città, menzionavano la presenza di maestri e maestre e quelle dei barbieri di Rouen nel 1407 ed erano rivolti a uomini e a donne. A Reims, una vicenda singolare mette in luce il ruolo femminile nelle arti mediche e l'atteggiamento alle corporazioni e dell'autorità pubblica in proposito. Nel 1462, un maestro barbiere di 70 anni, avendo deciso di fare l'eremita, divorziò dalla moglie col beneplacito delle autorità ecclesiastiche, ma volle lasciarle la possibilità di esercitare il mestiere, come era normalmente concesso alle vedove, e con un regolare atto notarile le fece perciò dono, non solo della bottega e degli utensili, ma anche del diritto di esercitare legalmente la professione. Ne nacque una lite con la corporazione, secondo la quale tale prerogativa non si poteva donare. La donna non era vedova, perciò non aveva la facoltà di esercitare. Allo stesso modo si espressero le magistrature parigine, alle quali la poveretta aveva fatto ricorso. Infine, Re Luigi XI, a cui si era rivolta in ultima istanza, le concesse la grazia, ma mettendo bene in chiaro che la corporazione si era lamentata giustamente e che nessuno poteva arrogarsi il diritto di svolgere l'attività senza l'autorizzazione dell'arte. Restrizioni e divieti. E ancora una volta dunque la questione non verteva sul fatto che le donne esercitassero meno il mestiere, né si mettevano in dubbio le loro competenze. Si voleva piuttosto evitare che chi lo praticava sfuggisse al controllo corporativo e che l'arte perdesse le proprie prerogative giurisdizionali. Non a caso gli statuti dei barbieri chirurghi di Reims, di pochi anni posteriori alla vicenda, 1473, esordivano proclamando il divieto assoluto di svolgere la professione senza l'esame e l'autorizzazione del paratico. Proibivano poi tassativamente ai maestri di donare l'attività a chi che sia. Un episodio analogo a quello di Reims si verificò nel 1551 a Lione, ma questa volta la donna chiese il permesso di esercitare come chirurgo, versò le tasse dovute e ottenne subito l'autorizzazione. Nella stessa Lione, gli statuti cittadini del 1558 consentivano alle vedove dei chirurghi di proseguire l'attività dei mariti con l'ausilio di un abile aiutante, mentre l'ospedale della città collocò a più riprese donne nei posti chiave dell'istituzione. E nel 1538, quando il barbiere del nosocomio morì, fu concesso a sua figlia di continuare l'attività finché non se ne fosse trovato un altro adatto a ricoprire l'incarico. E quando morì il maestro chirurgo, la sua vedova gli subentrò, curando i malati dell'ospedale per più di 20 anni. Nel settore farmaceutico, invece, non sembra che in Francia le donne avessero delle grandi possibilità. Dovevano ricoprire un certo ruolo soltanto in pochi centri urbani. A Lione, il maestro speciale di una delle principali istituzioni assistenziali cittadine dichiarò nel suo testamento, 1564, di aver istruito adeguatamente la moglie in modo che potesse succedergli nell'importante incarico. A Marsiglia, nel 1384, una donna gestiva una bottega di speziale assumendo salariati e apprendisti che avrebbe istruito personalmente. Nelle altre città francesi veniva consentito, come di consueto, alle vedove di continuare l'attività dei mariti, ma esclusivamente mediante un impiegato affidabile, esperto nell'arte ed esaminato e approvato dalla corporazione. Talora si palesava apertamente la volontà di escludere le donne dai saperi farmaceutici o si sottolineava la loro presunta incapacità nel settore. Gli statuti delle speziali di Amiens nel 1576, per esempio, consentivano alle mogli e alle vedove dei maestri di partecipare al banchetto corporativo, ma imponevano loro di andarsene quando, dopo pranzo, il candidato avrebbe dimostrato le proprie competenze riconoscendo le erbe raccolte in giardino.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.